Marina Arz, tedesca, che vive a Seeheim-Jugenheim, città nostra gemellata, ha fatto un Erasmus a Firenze e lo sta concludendo, lo concluderà la prossima settimana, poi rientrerà in Germania. E, come di consueto, facciamo iniziare l'ospite straniero, anche se è perfettamente in grado di capire e parlare l'italiano. Marina, prego.
Grazie. Sì, come Ivo ha già detto, mi chiamo Marina Arz e ho 22 anni e ho già stata a Firenze per questo gemellaggio con Seeheim-Jugenheim, mio comune della patria in Germania. Prima di cominciare, io spero che tutti mi comprendano quando parlo italiano e scusi per qualche errore della lingua. Ok, in Germania, all'Università di Mannheim, io studio scienze politiche e la sociologia e dopo il mio quattro semestre all'università, allora dopo il secondo anno, ho deciso di studiare un periodo all'estero perché io penso che, questo è una buona possibilità di conoscere culture, di parlare altre lingue e queste cose. E ho deciso di andare all'estero con il programma di Erasmus, per cui chi non conoscono questo programma, il progetto Erasmus è una idea ora un progetto dell'Unione Europea che applica la possibilità a un studente universitario europeo di effettuare in una università straniera un periodo di studio legalmente riconosciuto dalla propria università. E il mio desiderio era di andare in Italia perché in primo luogo ho già imparato la lingua italiana al liceo per 3 anni e ho già fatto qualche corso della lingua italiana all'università perché volevo di stare nella lingua e non dimenticare tutto. Anche ho avuto questo contatto con Ivo Zambello e anche Nadia Ferrarese, per esempio, con questo gemellaggio e anche sono stato qualche volta in Italia e mi è piaciuto molto bene, allora ho deciso di andare in Italia, precisamente a Firenze. Allora, al primo settembre l'anno scorso sono arrivata a Firenze e le prime cose che erano molto difficili per me e occupare di tutto vivere e la lingua, la nuova lingua, queste sono cose che erano molto difficili per me all'inizio, ma durante il tempo, la lingua italiana naturalmente è migliorato e ma cominciamo all'inizio. Allora sono iscritto all'Università degli Studi di Firenze, alla Facoltà di Scienze Politiche e prima di andare in Italia ho preparato un cosiddetto Learning Agreement in inglese, c'è una lista con le corse che io volevo fare all'Università di Firenze, ma la prima cosa che ho dovuto fare è cambiare questo Learning Agreement, allora Questo non era facile perché ho dovuto trovare tutte le nuove corse lezione all'università, ma io ho fatto 3 lezioni all'università, 2 alla facoltà di scienze politiche e 1 alla facoltà di giurisprudenza. E non è sicuro, ma penso che la mia università in Germania accetta queste 3 corse, lezioni, e allora non è un, come si dire, questo tempo all'università a Firenze,
non è facile.
Sì, allora io posso
recuperare.
Sì, io posso
aver riconosciuto,
riconosciuto questo esame in Germania, e questo è molto certo, bene per me, allora non è un tempo
perso
all'università. Sì, certo. Ok, scusi. Ok. Sì, l'università a Firenze è una bella e grande università, e anche con nuove strutture. E sì, all'inizio non ho capito molto nelle lezioni, perché la lingua all'università è naturalmente scientifico, è una lingua scientifico, e allora è qualcosa completamente differente dalla lingua quotidiana. Allora all'inizio era una grande sfida per me, ma ho incontrato qualche altro studente di Erasmus qui, e anche quali italiani, e noi abbiamo creato un gruppo e noi abbiamo letto i libri insieme, che cosa era un grande aiuto per me. Sì. Le lezioni a Firenze e anche la vita universitaria è differente della in Germania. Le lezioni, per esempio, sono assolutamente frontali, che significa che il professore sta parlando, ma sicuro, certo, ma senza le aiuto tecniche, per esempio, e, in Germania è differente, perché in Germania il professore usano tutto una presentazione, per esempio, per sì, slides, per visualizzare questo, e in Italia non era così a Firenze, ma non posso parlare di tutto d'Italia, perché non so cos'è la situazione nelle altre università in Italia, posso solo parlare naturalmente di Firenze. Sì, è così. Per dire qualche parole sulla situazione di vivere in Firenze. A Firenze non ci sono molte case dello studente, penso che questo è il nome.
Sì,
ostelli delle studente. Sì. E, penso che questa è così in tutta l'Italia, ma non sono sicuro. Allora, è così che maggiormente degli studenti dell'Università di Firenze vivono in appartamenti privati nel centro della città, e io ho avuto molto molto fortuna con il mio appartamento e con la mia camera, perché ho trovato solo qualche giorno dopo il mio arrivo un appartamento grande e luminoso a Nuvoli è la parte di Firenze dove c'è la facoltà di scienze politiche, e Sì, ho avuto molta fortuna perché la camera era libera e io ho visto questa camera una volta e ho detto sì, prendo questa. L'affitto e le spese accessorie a Firenze, io penso sono vicino a queste in Germania, perché in tutte nelle città dove, dove ci sono molti studenti, allora dove c'è una grande domanda di appartamenti, i prezzi normalmente aumentano. Con il mio locatore sono andata all'ufficio anagrafe per il mio periodo di Firenze e ho anche ricevuto un codice fiscale e all'inizio non ho capito cos'è questo codice fiscale e io penso che noi in Germania non abbiamo esattamente questo codice fiscale, ma noi abbiamo anche un numero di questo numero, ma io penso che ci sono qualche differenza, ma non sono sicura di queste cose amministrative. Sì, è ancora una cosa. Io ho letto prima di arrivare in Italia che l'affitto e questa situazione con l'appartamento, come dire in italiano, che molti appartamenti sono affittati per una stretta di mano. Io non sono sicuro di questo, ma io ho avuto un contratto professionale con tutto questo che normalmente che è normale per me, ma io ho anche ascoltato di qualche amici che molti appartamenti sono affittati così o orale, non lo so.
Noi diciamo in nero.
In nero. Ma io sono molto contento di che ho trovato un locatore serio e corretto perché ho un sentimento più meglio di questo quando le cose vanno corretto. Sì, questo è di vivere a Firenze. La cultura italiana e la vita quotidiana. Durante il mio periodo a Firenze, certamente, ho anche avuto tempo di conoscere la cultura italiana, la cucina italiana e anche l'Italia come paese. E ho visto naturalmente tutto Firenze, per esempio gli uffici, per esempio, uffici,
la galleria degli uffici.
Palazzo Vecchio, tutte queste cose molto significate a Firenze e anche ho letto le più importanti cose della famiglia delle Medici, per esempio, e questo era molto interessante e nuovo per me, ma non sono stato tutto il tempo a Firenze, ho viaggiato molto con i miei amici. Allora, noi abbiamo visto molto nell'area vicino di Firenze, per esempio Prato e Fiesole, che sono città molto vicino a Firenze, ma anche abbiamo visto la Toscana, allora abbiamo visitato Pisa, per esempio, Viareggio, Siena e Chianti e sì, abbiamo anche avuto possibilità di provare il bellissimo vino di Chianti Classico e mi è piaciuto molto bene questo. E questo vino Chianti Classico abbiamo conosciuto nella Villa Montepaldi. La Villa Montepaldi è il vigneto o la villa della Facoltà di Scienze Politiche a Firenze. Allora c'è una cooperazione con questo vigneto o questo fattoria. Io ho visto questa Villa Montepaldi e ho avuto una visita guidata in questa fattoria e io ho conosciuto come fare il vino e l'olio e queste cose tipico italiano o toscana. E alla fine noi tutti studenti abbiamo ricevuto una bottiglia di vino classico di vino Chianti classico come regalo e questa era una esperienza molto bella, un bello regalo. Sì, questa erano miei esperienze a Firenze e anche forse anche con Nadia e tutti possiamo parlare del tema del lavorare in Italia e del mio possibilità come studente o come studente laureato in un anno forse di lavorare in Italia o anche quali sono le differenze tra Germania in Italia e Italia in questo senso. E io penso che è una grande e importante tema ma è anche molto difficile perché quando riguardo la situazione economica e politica in Italia in questo momento non è facile di parlare su questo, ma sì, allora io penso che è una situazione molto insicuro in Italia in questo momento. E quando io sono informato ci sono delle elezioni in febbraio e io non posso dire io non posso raccontare delle mie esperienze di lavorare in Italia perché io ho studiato in Italia. Ma forse io lascio questo e prima lascia tu parlare e dopo forse possiamo riprendere questo tema del lavorare in Italia.
Sì, d'accordo. Marina intanto ha finito la sua prima parte, passiamo a Nadia.
Io sono Nadia Calearo e come prima vi ho accennato vengo da Vicenza, però faccio parte comunque del Comitato Gemellaggi di Ceregnano e questa direi che è una cosa molto bella del Comitato, l'essere aperto a giovani che provengono anche da altre province come nel mio caso. Io ho vissuto un'esperienza leggermente diversa da quella di Marina, primo perché sono più grande, io ho 28 anni, secondo perché è stata un'esperienza post laurea. Io ho terminato la laurea specialistica quest'estate e devo dire che il gemellaggio mi ha permesso di vivere un'esperienza, veramente è stato il gemellaggio, posso dire, di vivere un'esperienza che altrimenti attraverso progetti, bandi, altre cose forse sarebbe stata più complicata. In realtà il mio rapporto con Seami Jugendheim risale alla sigla del patto di gemellaggio dove io ho preso parte e in questi anni la cosa bella è stata che avendo fatto amicizia con la famiglia che mi ha ospitato nel corso di quell'occasione è iniziato veramente un rapporto continuativo, appunto dal 2009. È una famiglia che Aseheim da sempre è aperta a ospitare stranieri e appunto la famiglia Fest, appunto il marito che è stato presidente del comitato gemellaggi, se non sbaglio, sì, per un certo periodo di tempo.
Il mio omologo.
Ecco, benissimo. E grazie all'amicizia con questa famiglia ha potuto poi successivamente fare un'esperienza di lavoro, quindi di stage, presso il comune, che sinceramente non avevo nemmeno preventivato di fare. Di fatto, al termine dei miei studi, la mia intenzione era quella di migliorare la lingua tedesca. Io sono laureata in lingue, in inglese e spagnolo, e tedesco come terza lingua. Quindi, essendo una terza lingua, non ho purtroppo potuto portarla a livello delle altre due, che sono a livello madrelingua, insomma. E quindi avevo proprio questa intenzione di migliorarla. E, terminati gli studi, io pensavo di fare semplicemente un corso di lingua in Germania, perché ho detto, voglio fare un'esperienza prima di iniziare a lavorare, un'esperienza che possibilmente mi permetta anche di formarmi e quindi poi di avere maggiori possibilità di lavoro. E, invece la famiglia Fest mi ha proposto di fare uno stage e il sindaco di Seheim, Olaf Kuhn, è stato gentilissimo a offrirmi questa possibilità. E questo io penso sia una cosa importante per i giovani che al momento appunto fanno parte del comitato gemellaggi, perché penso che si potrà ripetere anche in futuro, immagino, se ci sarà la possibilità e l'interesse dall'una e dall'altra parte. Il mio viaggio è iniziato il 15 di settembre sono tornata più o meno a metà ottobre, in realtà il 13 ottobre, perché il 15 ottobre cadeva a metà settimana e loro sono molto precisi. Ho fatto in modo di terminare il venerdì appunto come ultimo giorno lavorativo. E ho viaggiato tranquillamente in treno, perché era in realtà il modo più semplice per arrivare a Seheim, anche se anche lì in realtà viaggiare con l'aereo sarebbe stato un pochino più complicato, perché appunto si scende a Francoforte, poi insomma ci sono un po' di chilometri da fare. E arrivata a Bensheim, giusto, no? Che è una cittadina vicino a Seheim in Benheim, ho incontrato la famiglia e ho vissuto questo mese presso di loro. In realtà ero avvantaggiata perché ero già stata ospitata da questa famiglia, quindi insomma sono partita un pochino era già la mia seconda esperienza tra virgolette. Però la cosa bella appunto è che poi ho lavorato proprio come se fossi un'impiegata del comune. Il mio stage si è svolto nel Bürger Büro, che è come dire il nostro ufficio anagrafe, anche se in realtà fa un pochino una serie di mansioni forse maggiori rispetto al nostro ufficio anagrafe. E devo dire che l'accoglienza che mi hanno riservato è stata veramente molto calorosa, e ho imparato ad apprezzare questa loro virtù di tedeschi, di essere molto, molto, mi viene ad usare una parola tedesca, herzlich, no? Molto accoglienti, esatto, molto gentili. Ho affiancato un impiegato del Bürger Büro che mi ha insegnato rapidamente i compiti, appunto. Quindi si andava dal preparare le nuove carte d'identità, che si chiamano Ausweis, che in Germania sono un pochino diverse dalle nostre, insomma sono dotate di maggiori fattori di riconoscimento, simili a un passaporto praticamente, molto più precise. Facevamo passaporti, ci sono stati anche problemi a volte con le persone straniere, perché appunto ce ne sono molte, in generale in Germania ce ne sono, come tasso io penso ci sia una quantità piuttosto elevata insomma di stranieri un po' da tutto il mondo, non solo dall'Europa, e molto spesso anche italiani, per cui spesso mi sono trovata a fare l'interprete appunto, perché in ufficio non si parlava assolutamente inglese, solo tedesco, e quindi è stato bello anche risolvere un pochino di problemi. Quindi l'esperienza di lavoro è stata utile, primo dal punto di vista dell'esperienza, possiamo dire proprio di lavoro, amministrativa diciamo, proprio nell'imparare quello che si fa in un comune. Poi dal punto di vista della lingua è stato fondamentale, perché lì bisogna capirsi, e quindi io avevo un livello, posso dire, abbastanza base, sono stata costretta veramente a mettermi al passo e a imparare anche moltissimi termini burocratici, Quindi è un'esperienza comunque da fare, quella di andare all'estero e andarci per lavorare. È un po' qualcosa di diverso dal semplice studiare, comunque è un'esperienza molto arricchente. Poi posso dire che non è stato sempre facile, non è stato rose e fiori, appunto primo per la lingua, ma anche a volte per le diversità culturali, perché la cultura tedesca è una cultura appunto molto accogliente, ma diversamente da noi, almeno questo è quello che ho sentito io, sono un pochino più riservati. A volte sembrano freddi, tra virgolette, ma non è che siano freddi, sono appunto un po' più riservati e amano però molto la nostra creatività, il nostro senso del gusto, del bello. Questa è stata una cosa che mi è stata detto molte volte, per cui dovrebbe anche far risvegliare un attimo una persona che è all'estero un pochino, come dire, proprio amore per la patria, o comunque ti fa vedere quali sono le potenzialità del tuo paese, perché a volte magari ce le dimentichiamo, penso, insomma. E quindi un pochino la difficoltà della cultura, quella ovviamente c'è sempre, e bisogna un pochino abituarsi, ecco, al loro stile un pochino più tranquillo del nostro. E poi diciamo che in questo mese, nel mese in cui ho vissuto appunto con la famiglia in particolare, e ho avuto modo anche di vedere alcune iniziative che promuove il comune, che non so se da noi abbiano degli equivalenti, ad esempio il cosiddetto consiglio per gli stranieri. Nel comune di Seheim c'è un consiglio formato da volontari, molte sono donne, e che si occupano di spiegare a tutte le famiglie straniere che arrivano nel paese quali sono i servizi, ad esempio le scuole, gli impianti sportivi, e fino a problemi burocratici. Cioè, questa è stata una cosa molto bella che io non avevo mai sperimentato, non avevo mai visto. E ad esempio in queste riunioni c'erano americani, canadesi, tedeschi, e tutti si parlava inglese, ovviamente, qui tutti si era molto bello dal punto di vista culturale, veramente tutti spiegavano un attimo i loro problemi e si cercava un attimo di risolverli. E quindi un'esperienza che sarebbe bello ci fosse anche nei nostri comuni, insomma, diciamo. E la mia vita quotidiana era di fatto la vita di un impiegato. Quindi classico lavoro dal lunedì al venerdì con gli orari d'ufficio, e il fine settimana di solito con la famiglia ho fatto diversi viaggi. Sono andata a Düsseldorf, a Köln, abbiamo fatto tutto il Moreno, quindi abbiamo visto posti veramente bellissimi da visitare, nonché Seheim si trova sulla Bergstrasse, che è una strada piena appunto di paesi di grande tradizione, antichi, e in più dove c'è anche c'è una grande coltivazione di vino, di viti, dove si produce appunto un vino anche molto rinomato, e è veramente un luogo da visitare. Cioè, se avete la possibilità, se volete fare un viaggio in Germania, sicuramente l'Essen, dove si trova Seheim-Jungenheim, è un luogo da vedere. A proposito di questo, una nota importante che riguarda la cultura tedesca è il loro rapporto con la natura, che questo è una cosa che ho notato fin da subito mentre ero là, il grande rispetto che hanno per le aree verdi, per i boschi, per lasciare la natura così com'è, incontaminata. E la cosa bella, ad esempio, a Seheim è che stanno costruendo una international school, quindi una scuola per stranieri, per persone da tutto il mondo, nel bel mezzo di un bosco. Non hanno assolutamente pensato di sboscare, ma anzi, cioè, la scuola è letteralmente immersa proprio negli alberi del bosco. È una cosa molto bella ed è qualcosa che da visitare, ma secondo me è un rapporto con la natura che qui in Italia un po' dovremmo recuperare, ecco, un po' questo rispetto per le aree verdi, che è veramente importante, anche perché lo stesso motto del comune, Hier blüht, appunto vuol dire qui fiorisce, quindi puntano molto su questo. Ecco, quindi direi il mio bilancio di questa esperienza è un bilancio assolutamente positivo, quindi consiglierei a chiunque voglia fare un'esperienza all'estero, anche breve, perché la mia stessa è stata un'esperienza breve, ma intensa comunque. E anche se non ha un livello di lingua altissimo, perché io stessa ad esempio non avevo un livello di lingua tedesca così alto, certo potevo compensare con l'inglese, però anche chi non ha un livello di lingua alto, secondo me, deve buttarsi un pochino e fare uno stage lavorativo forse è proprio l'esperienza più tra virgolette più arricchente, perché si imparano un sacco di parole, anche di modi di dire, oltre che il lavoro. Quindi è un bilancio assolutamente positivo, insomma, quello dell'esperienza a Zeheim. E ultima cosa, per quanto riguarda un po' gli sviluppi di questa esperienza, posso dire che nel mercato del lavoro è uno stage all'estero, quindi uno stage che implica appunto lavorare e quant'altro, è fondamentale. Lo vedo io stessa adesso che appunto sono in cerca di occupazione, vedo che è una cosa molto quotata e molto importante, quindi se avete la possibilità fatelo.
Bene, io direi di fare un applauso. Adesso apriamo una specie di dibattito o intervista, come preferite. Io qui ho una scaletta, ma semplicemente probabilmente per riassumere alcuni punti, integrarne altri, perché poi abbiamo già sentito sulle informazioni, abbiamo capito come è partita il desiderio di fare l'Erasmus da parte di Marina e di fare lo stage da parte di Nadia. I contatti abbiamo già capito, se c'era il discorso del bando, penso che riguardi soltanto l'Erasmus, perché se uno vuole fare uno stage presso un comune, a meno che non ci sia un'offerta pubblica, eccetera.
Beh, nel tuo caso, a me è stato detto che era praticamente impossibile, cioè se io non fossi stata intanto un membro del comitato Gemellati e non avessi chiesto appunto tramite la famiglia che già conoscevo al sindaco, non sarebbe mai stato permesso. Cioè, una persona che non fa parte di un comitato, che non ha rapporti con una città, difficilmente viene ammessa all'interno del comune.
E questo è molto interessante.
Sì, quindi secondo me il gemellaggio, cioè, offre anche questa opportunità ai giovani, cioè, perché io, cioè, sono stata anche intervistata dal sindaco, abbiamo fatto la foto, ma in quanto membro del comitato, perché per loro è importante.
Certo. E per noi è un passo avanti, chiaramente, sì, nell'unione tra le due comunità. Chiaro, sì. Sì. Questo è interessante anche per noi. E quindi per te è stato come avere un credito in più il fatto di provenire da dal comitato della città gemellata.
Certo.
Problemi di lingua abbiamo già sentito, insomma, all'inizio lo è per tutti, e poi non lo so, vorrei andare un po' più nel dettaglio. La differenza, un tedesco che tenta di imparare a usare l'italiano e un italiano che vuole usare il tedesco, problemi simili o completamente diversi? Chi è che vuole iniziare?
Allora, allora la lingua italiana è una lingua delle lingue romane. Allora, io ho imparato inglese e francese alla mia periodo al liceo. Allora devo dire che imparare e comprendere la lingua italiana non è difficile. Ma anche il problema è sempre, forse anche per te, che il vocabolario è molto piccolo. Allora, io posso comprendere il grande senso di qualcosa scritto o di qualcosa, ma la cosa che è più difficile è di esprimere con molte parole, questo è così difficile per me. Ma per esempio la grammatica non è difficile, perché la grammatica è la stessa o similarie della di francese, e allora questo non è così difficile, ma il vocabolario è sì.
Nel confronto tra lingua scritta e lingua parlata ci sono grosse differenze, difficoltà, come per esempio per noi con l'inglese, che se non è scritto ma si pronuncia in un altro.
Allora, è più facile all'inizio era più facile di parlare, anche con un vocabolario piccolo, di leggere, perché leggere era difficile, perché la cosa difficile è di conoscere la struttura delle, delle
frasi.
frasi in italiano, ma durante il tempo tutto questo è migliorato.
Beh, tu dicevi appunto che il vocabolario italiano è un po' limitato, no?
Sì.
Invece per me è stato esattamente il contrario, perché invece, beh, chi studia tedesco lo sa, insomma, il loro vocabolario è molto ampio, veramente amplissimo e ricchissimo di termini molto precisi. Nel lavoro, allora, io sono partita che conoscevo comunque già bene la grammatica, non avevo alcun problema nello scrivere in tedesco, e neanche nel leggerlo, insomma. Però il mio problema era parlarlo, che è il problema che hanno tutti gli italiani che studiano tedesco, perché la vostra struttura delle frasi, in alcuni casi, tipo nelle frasi subordinate, è tutta invertita rispetto alla nostra, per cui quando si parla bisogna stare lì a pensare a dove mettere i vari pezzi, quindi questo è un po' un problema. Però poi la cosa bella è che comunque quando si entra nella mentalità, nella mentalità tedesca, parlando e essendo sempre immersi con persone che parlano tedesco, alla fine ti viene spontaneo. Questa è una cosa che a me è successa appunto mentre ero al lavoro. Addirittura mi venivano battute, modi di dire, infatti mi sono appuntata tutto quanto, perché poi si impara anche un po' lo slang, insomma, quando si è là. Però il problema grosso è il vocabolario. Infatti io ogni giorno al lavoro mi scrivevo un quadernino e mi scrivevo tutte le parole nuove, soprattutto quelle amministrative, perché ogni volta c'era qualcosa che non capivo. Ascoltavo la conversazione, ma non avevo capito, allora dovevo ogni volta torturare il povero impiegato di fianco a me per chiedergli cosa voleva dire. Oppure guardavo nel dizionario, quindi il problema è il vocabolario. Però quello lo si impara solo quando lo si usa e si vive là, diciamo, memorizzando un pochino.
Ma io penso che più importante cosa è di lasciare o di dimenticare to be afraid,
avere paura,
questa paura di parlare, e parlare senza questa
esatto.
Sentimento,
esatto, questa è la cosa più importante, sì.
Poi volevo chiedere una cosa su cui avete un pochino glissato tutte e due, e cioè le spese reali per la sistemazione. Allora, ne parlavo prima a casa con Marina, so che l'Erasmus finanzia con una cifra, anche se molto esigua, il soggiorno all'estero degli studenti universitari. Però dopo, immagino che ci sia anche una parte che rimane scoperta, cioè come fai ad affrontare questa parte qua? La domanda quindi la rifaccio a Marina e la faccio anche a te, per via perché le cose molto concrete spesso sono quelle decisive in questi casi. Ti sposti o non ti sposti? Ma una delle prime domande, anzi prime risposte, proprio questa. Sentiamo. Vuoi dire qualcosa tu?
Sì.
Allora, l'Erasmus ti forniva una cifra, confermi tu che hai avuto un fondo, un grant da parte della Commissione Europea?
Sì, sì, gli studenti Erasmus tutti ricevono una aiuto finanziario dell'Unione Europea, ma questo è naturalmente non sufficiente, ma normalmente, allora, studenti normalmente non possono lavorare come normali persone che lavorano naturalmente. Allora, molti studenti in Germania, anche io, abbiamo un piccolo lavoro all'università in un ufficio, un lavoro che noi possiamo facilmente combinare con il nostro studio. Questo è solo, non ci sono molti soldi nel mese naturalmente, ma io devo dire che ho avuto fortuna perché la mia famiglia ha finanziato una grande parte di questo periodo Erasmus e devo dire che senza la famiglia o senza questo aiuto, aiuto finanziario no? della famiglia, io penso che non è possibile di fare questo periodo all'estero, perché primo, io non devo pagare le spese all'università, io non devo pagare con il programma Erasmus, ma ci sono ancora spese con vivere, l'appartamento, ma durante il mio periodo a Firenze ho affittato il mio appartamento a Mannheim. Allora c'è qualcosa come un compensazione, sì. sì, ma anche quando io confronto mio spese a Mannheim e mio spese a Firenze, naturalmente la vita a Firenze è più costosa, perché io sono non solo qui per studiare, ma anche per viaggiare, e questo è naturalmente costoso. Certo. Ma sì, io penso che senza questo aiuto della famiglia non è veramente possibile. Sì, allora io devo... devo dire grazie alla mia famiglia che hanno fatto questo, certo, per me possibile. Certo.
E volendo andare un po' più nel dettaglio, la famiglia concorre per meno della metà della cifra complessiva o addirittura più della metà? Circa, tanto per avere un'idea. Perché se uno incomincia a parlare ai suoi figli, ti mando qua, ti mando là.
No, più di mezzo.
Più di metà.
Sì, più di metà, perché sì, perché l'aiuto finanziato dell'Unione Europea è...
Quello sono 600 euro al mese, mi pare.
Ci sono... oh mio Dio, ci sono 100 a 100... No. No, ci sono 100 a 150 euro per mese.
Così poco?
Sì. Ah, no, perché io penso che questo numero è...
Dipende anche dal paese di provenienza, forse?
Anche questo, ma questo numero è in tutta Europa, penso io, è... Make smaller.
È stato ridotto.
Penso io.
Comunque controlleremo. In ogni caso, superiore alla metà del concorso della famiglia. Okay. Per te?
Sì. Beh, per me è stato interamente finanziato da me. Quindi, nel caso di un stage all'estero, appunto tramite gemellaggio, in questo caso, quindi con nessun bando europeo, ovviamente la persona deve coprirsi interamente tutte le spese. Io ho avuto la fortuna di essere ospitata in famiglia, quindi le mie spese sono state il viaggio e il mio vito quotidiano, ecco, principalmente il pranzo, perché appunto si svolgeva al lavoro. Ma per il resto ho dovuto dare un contributo alla famiglia, ovviamente, che quindi ha provveduto al resto, e però un contributo che comunque è comunque più basso rispetto al vivere in un appartamento e pagarsi tutto da sé, insomma. Quindi andare in famiglia è comunque più conveniente a livello economico che prendersi un appartamento. Ad esempio, mi è stato detto che a Darmstadt un appartamento per studenti senza mobili si aggira intorno ai 600 euro al mese. Correggimi se sbaglio.
Allora, sì, 500. L'angolo cultura, mi sto informando adesso. Mm-hmm. L'angolo in la camera con l'angolo cultura sono 620 euro al mese.
Sì, anche a Darmstadt, che è lì vicino a Seheim, più o meno... Non c'è, cioè, con la cucina, ma senza altri mobili, cioè praticamente quasi vuoto, e intorno ai 600 euro. Quindi è comunque molto oneroso. Oppure ci sono gli ostelli per la gioventù, che comunque sono costosi.
Il comune di Isea ti dava solo un'assicurazione e basta, o neanche quella?
No, nemmeno, cioè, nemmeno quello. Cioè, è stato...
Ma se tu avevi un incidente sul lavoro?
Cioè, oddio, no,
magari ti avranno assicurato, magari tu non lo sapevi.
Presumo di sì, non abbiamo mai stato poi spiegato.
Ma non ti hanno dato nessun compenso, essendo uno
stato. No, nessun compenso. Ovviamente qualche cadeau, qualche regalo, ma non c'è stato nessun tipo di copertura economica. Quindi sì.
Sì, certo. Costano questi. Sì. Ecco, abbiamo sentito già qualcosa sul bilancio. E positivo o negativo, e se siete in grado, se volete suggerire un'esperienza simile ad altri. Tu hai insistito, già abbiamo capito la tua posizione. E Marina, cosa dici tu? L'Erasmus è sempre comunque un'esperienza da fare?
Sì, allora
se si può, se si può.
Allora, per me questo periodo era grandissima, era bellissima. C'è anche una grande sfida per le persone che vengono all'estero, ma una sfida positiva, che significa che io ho imparato così tanto, e non solo in senso universitario, perché ho letto tutto questo libro scientifico, ma anche in un altro senso, allora come spiegare, allora in un senso, perché la lingua italiana per esempio, ho fatto così tante positive esperienze, ho fatto amicizie nel tutto il mondo, anche con gli italiani per esempio, nuovo. E ho anche fatto amicizia tedesca a Firenze e vogliamo stare in contatto in Germania, allora amicizia e anche la cultura, ho visto così tante cose, cultura a Firenze o naturalmente in Italia, allora ci sono così tante esperienze positive, ma anche ho fatto qualche esperienza così detto negativo, ma io non posso dire negativo, c'erano esperienze non così belle, per esempio, sì, all'inizio ho avuto qualche problema amministrativo, perché io ho fatto l'impressione, e questo è non in senso negativo, ma io ho fatto esperienze che qualche sistema amministrativo in Italia sono un po' relax, allora sono molto così
lenti,
sì.
E tanta burocrazia,
sì carte. Assolutamente sì. E questo non erano facili per me all'inizio, perché io ho io sono arrivato a Firenze con l'idea che tutto va perfetto all'inizio, ma adesso, al mio fine di questo periodo, io posso dire che naturalmente non vanno tutto perfetto all'inizio, perché io sono in un paese all'estero completamente solo e non so cosa fare, ma questa è, al fine posso dire che questa è una esperienza che ho, questa esperienza nel mio curriculum, che su questo io posso, allora un'esperienza che darmi la possibilità di anche andare all'estero senza questo being afraid,
timore,
sì, senza, sì, senza questo sentimento, e questa è un'esperienza grande.
Certo, certo, sì. Per quanto riguarda tu hai già risposto, cioè quello che si chiama in termini tecnici il follow up, cioè il proseguimento, la prosecuzione di questa esperienza trasformata in qualcosa di simile e di più ampio. esempio, io inserisco nel mio portfolio, nel mio curriculum, questa esperienza perché so che verrà valutata al fine di, e quindi magari puoi iniziare tu, già hai detto qualcosa.
Sì, la mia esperienza, io parlo appunto per me, l'esperienza di lavoro all'estero è stata estremamente importante perché questo, ad esempio adesso io lavoro con la Fiera di Vicenza, si traduce nell'accoglienza di delegazioni tedesche, di addirittura c'è una città, il Pforzheim, la delegazione di Pforzheim verrà in visita in fiera e appunto sarò io a doverla accogliere e a portarla in giro. Quindi questa è una cosa concreta. Comunque, almeno per quanto mi riguarda, è molto richiesto a livello di mercato la conoscenza soprattutto della lingua tedesca. Parlo proprio per esperienza personale, almeno per quanto riguarda il vicentino, adesso non so qui come sia. Quindi certamente le lingue sono importanti, sicuramente l'aver utilizzato le lingue in un contesto lavorativo è ancora più importante, è ancora più richiesto dalle aziende.
Certo, e nel caso in cui, facciamo l'ipotesi, ma dovrà diventare anche tesi, che finisca questa crisi economica, il fatto che tu hai imparato una lingua, cioè ti sei perfezionata in lingua italiana, potresti pensare a un futuro lavoro in Italia, in quale settore?
In quale settore?
In quale settore?
Mio Dio!
Ti piacerebbe lavorare in Italia se avessi la possibilità?
Questo non è facile di dare una, concreta risposta, perché noi conosciamo tutto, io ho fatto questa esperienza di Italia come una molto bella paese, ma ci sono, come ho già detto all'inizio, ci sono tanti problemi politiche e economiche, ma non solo in Italia certamente, anche nel altri paesi del sud Europa e anche nella Germania ci sono problemi, noi conosciamo questo. E io penso che nel mio futuro o nella mia carriera futura io forse ho la possibilità di lavorare in Italia, perché no? Perché io ho forse la possibilità con mie conoscenze della lingua, per esempio, e quando ho finito il mio studio e quando ho già qualche esperienza lavorative, forse c'è una idea ipotetica, ma forse posso ritornare in Italia e lavorare in quale settore che ha bisogno di aiuto, aiuto in senso politico, aiuto in senso economico. Allora, io so che questo è molto teorica e questo è ipotetica, ma sì, io ho l'impressione che posso ritornare in Italia e lavorare per esempio con differenti lingue, non solo lingua italiana, anche altre lingue per esempio.
Per esempio, non solo. In certi momenti, in certe circostanze, fare la guida turistica, se
per
tu
esempio,
conosci bene un luogo, puoi parlare il tedesco, l'inglese, il francese e adesso anche l'italiano, no?
Sì. Per esempio.
Se qualcuno dei presenti vuole fare qualche domanda.
Vorrei chiedere una cosa, scusate la voce. Per quanto riguarda gli studenti, riterresti che fosse importante per lo studente che ci fosse un percorso obbligato, forse l'ultimo anno, ma obbligato a fare esperienze del genere? Come hai fatto tu?
Ancora, non ho capito questo direttamente.
Allora, lui dice, oggi l'Erasmus è facoltativo, volontario, no? Tu
sì,
lo fai
sì,
se vuoi. Sì. La domanda è: sarebbe giusto che un anno o un semestre all'estero fosse obbligatorio per tutti gli studenti?
Ah, questo dipende del primo, dell'università,
no, ma secondo te, se ci fosse...
Ma non proprio dall'università, anche prima forse, dalla maggiore età.
Di trascorrere sei mesi o un anno all'estero.
La scuola dura tot mesi e tot mesi fai la solita vacanza, ma
allora,
se si inizia a mettere il concetto nel educare il giovane alla crescita, a prendersi le responsabilità, cioè le vacanze iniziano a finire, ti devi prendere le responsabilità perché entrerai nel mondo del lavoro, l'ottica tedesca è questa, è diverso, io vedo il lavoro, il mio direttore è tedesco, e quindi vedo la differenza tra la logica, la mentalità di un imprenditore che ho avuto italiano o quello attuale che è tedesco. Ci sono proprio logiche di crescita diverse, forse degli obiettivi che vedo i giovani di oggi che non si muovono, forse perché vediamo il buio e la TV ci mostra solo il buio. Purtroppo l'economia ci mostra anche il futuro, forse un po', però già reagito. Io ho visto in voi una luce fantastica, emanavate luce quando parlavate delle vostre esperienze, di differenti, perché come ha detto lei, ma è stata lavorata per tutti, per lavorare per il suo studente. Io volevo dire te se era forse conveniente per un ragazzo al giorno d'oggi, 40 anni fa forse no, al giorno d'oggi forse fa un percorso obbligato dalla scuola e aiutando le famiglie a che il figlio cresca in modo un po' più obiettivo nel dire ho finito la scuola, devo iniziare a entrare nel mondo del lavoro, servono le lingue, servono i rapporti, anche la tendenza a dire nella diversità posso crescere, nell'incontro di due mondi diversi. Io ritengo che Cerignano possa, cioè per me Cerignano ha fatto un passo grandissimo, c'è il governo cinese che grazie anche al sindaco Nadir, c'è un proverbio cinese che dice che quando c'è il vento di cambiamento ci sono due modi, due persone che agiscono in modo differente, no? Uno alza muri per ripararsi, altri costruiscono mulini a vento per far fare un altro. Per me Cerignano ha fatto questo, io mi auguro, mancano delle persone giovani, dei ragazzi che hanno fatto Erasmus, addirittura abbiamo anche quella ragazza che è stata menzionata che ha studiato l'Arabo, la laurea d'estero, insomma, e sono risorse per il paese, per me sono risorse per il paese. E spero che altri ragazzi prendano, come avete fatto voi, l'input. Immagino che avete trovato difficoltà sicuramente, avete detto differenti, e il bello è che dopo, anche tu potrai fare esperienza sua, magari, chissà mai, anche il giardino del Chianti.
Perché no?
Del vino buono che abbiamo, che ha visitato una terra che è forse tra le più belle d'Italia,
anche Bartolino.
Anche il Bartolino è buono,
ma la terra è strana, è meravigliosa. Quindi sì, spero che sia fiera, che porti il sorriso che hai qui, lo porti anche là, che parli un po' bene di questa Italia che viene un po' stropicciata.
No, ma se ci fossero degli accordi bilaterali, esempio, due paesi, ogni anno tra Germania e Italia 400 studenti tedeschi vanno in Italia e 400 studenti italiani vanno in Germania, alla pari come spese, le differenze eventuali ce le mette lo Stato. Sareste d'accordo? Per rendere concreto,
ho capito 50%.
No, per rendere,
ma...
no.
Allora,
io sarei d'accordissimo. Per me sarebbe una cosa, una rivoluzione importantissima. Cioè, molto, sono anche d'accordo con quello che ha detto lei. Che se si potesse,
dai, dai, voi.
No, appunto, sono d'accordo con quello che hai detto, che sarebbe una cosa fantastica che fosse obbligatorio o nel percorso universitario o al termine di studio, dato la possibilità che un giovane dovesse andare all'estero, perché è una cosa che non è semplicemente una crescita nelle lingue o nella cultura, è una crescita personale, è una crescita che ti cioè qualcosa che ti permette di metterti un attimo anche di fronte alle difficoltà, quindi devi arrangiarti, devi superare a volte degli ostacoli, ma poi questo si traduce in un bagaglio che ti porti dietro tutta la vita, quindi dovrebbe essere obbligatorio. Peccato che le spese sono elevate, ci vorrebbe un investimento, sì,
se tu cambi la voce, cioè se tu metti spesa diventa spesa, ma insomma, se tu metti che è un investimento,
e poi se lo fai mutualmente, uno Stato dà e l'altro riceve e viceversa, la vera spesa è solo il saldo differenziale, che non credo che sia un granché. Basterebbe avere la volontà di pensarci concretamente queste cose, perché se io dico, appunto, come ripeto prima, 400 studenti quest'anno tedeschi vengono in Italia, 400 studenti italiani vanno in Germania, soggiornano presso le famiglie, soggiornano presso ostelli, eccetera, cifre controllabili, tutto alla luce del sole, niente in nero, tutto con tanto di ricevute. Ok. Alla fine di questa esperienza hanno speso di più gli italiani? Beh, il governo italiano dà la parte compensativa. Hanno speso di più i tedeschi? La Germania darà all'Italia la piccola differenza. Ma non credo che siano cifre enormi, non ci credo. Basterebbe volerlo, secondo me. Qui appunto è questione di investimento nella cultura, perché quel ministro, che non voglio neanche nominare, che ha detto che con la cultura non si mangia, secondo me aveva torto, non aveva capito il senso vero di quello che intendiamo noi come cultura.
Ci sono qualche ostacolo prima di fare questa esperienza all'estero obbligatorio, perché ci sono, a mia opinione, ostacoli amministrativi, che significa, per esempio, io ho solo avuto la possibilità di andare in Italia, prima di avere questa possibilità, io ho dovuto di fare così tante cose amministrative, per esempio la lingua è essenziale, perché io ho dovuto fare un testo della lingua italiana prima di andare generalmente all'estero. Allora la tua proposta è grande idea, ma non è possibile per gli studenti italiani solo andare in Germania e l'altra, perché la lingua è il problema, per esempio all'inizio, perché io ho dovuto un testo e senza avere il livello B1 io non ho la possibilità di andare in italiano, per esempio.
No, ma dare,
per studiare in italiano.
Dare agli studenti la possibilità di scegliere Francia, Germania, Inghilterra, che ne so, quello che
vuoi.
Europa, appunto. Però con accordi bilaterali tra i governi pagherebbero soltanto le differenze alla fine. Cioè, sarebbe, non è poi così complicato. Però ci vuole la volontà. E inserire nel bilancio una voce, come non è una vera spesa, ma tutto sommato è un investimento, la vera spesa è solo la parte di piccola differenza. Comunque, vabbè, a me è piaciuto questo racconto, se qualcun altro ha qualche altro...
L'Europa che è cresciuta con conflitti, perché è nata così, con i conflitti, sarebbe bello adesso continuasse con questi scambi,
certo.
Non più una crescita.
Provate voi a immaginare che improvvisamente chiudono le frontiere tra Germania e Francia e tutti i tedeschi che sono in Francia vengono messi prigionieri e viceversa tutti i francesi che sono in Germania chiusi da qualche parte. È impensabile nella situazione attuale. Ma perché è diventato impensabile? Perché c'è l'Europa che permette la libera circolazione delle persone, delle merci, eccetera, eccetera, senza tanti appunto ostacoli. Quindi questo, per me questo è un bel passo avanti, con tutte le critiche che possiamo fare all'Europa, tantissime, tantissime, su priorità magari che ha sbagliato a volte, non certo indovinate sempre, però questo, questa è una conquista importantissima. Sauron, cosa ci racconti? dalla riva a sinistra del Po.
La cosa è molto interessante, io ho ascoltato con molta attenzione quello che è stato detto. Molto in shock, ein paar Worte darüber sagen. Ich will meine Kompetenz zu sagen, du sprichst sehr gut auf Italienisch. Ich will auf Deutsch sprechen, wie du auf Italienisch sprichst. Danke.
Traduce.
vielen Dank, grazie mille.
Okay. Solo fate complimenti alla ragazza
Marina,
in quanto parla bene l'italiano e io vorrei parlare il tedesco come lei parla
italiano.
Sì, io sono d'accordo su molte cose di quello che è stato detto, anche perché io quando ero giovane ho avuto un'esperienza in Germania di alcuni anni e sottolineo le parole che ha detto la ragazza italiana, che non è solo un'esperienza culturale, ma è anche un'esperienza di crescita personale. C'è ovviamente quando si va nei paesi stranieri, nel caso specifico la Germania, questo confronto che all'inizio è sicuramente impegnativo e difficile, ma però pian pianino insomma ci si adegua. E anch'io sono dell'opinione che i ragazzi dovrebbero fare questa esperienza in qualche paese estero, a scelta ovviamente, perché non tutti possono desiderare la Germania, si potrebbe desiderare l'Inghilterra o piuttosto che la Francia. E quindi sono, a mio avviso, tutte esperienze positive e quindi anch'io sono dell'opinione che questi scambi siano molto utili per tutti. Un tradizionale ha a mente sagi das Deutschland habe ich meine dort gelassen.
Wie bitte Ihren ersten?
Mein ersten in Deutschland gelassen.
I left my heart in Germany.
Sì, 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 sì. Ma was haben Sie in Deutschland verloren?
Ja, ich habe in Deutschland so gute Erfahrungen gehabt.
Ah, bene, bene. Molto bene. Bene. Ma dove ha imparato tedesco? Wo haben Sie Deutsch gelernt?
Ich habe zuerst in der Schule Deutsch gelernt.
Sie?
In der Schule gelernt und dann bin ich in Frankfurt. habe ich in Frankfurt gearbeitet, genau am Flughafen.
Ah, molto bene!
L'ultimo passaggio!
Capito.
Ma ha molto, molto bene conoscenze della lingua tedesca, molto bene per l'italiano, molto bene.
Gegangen.
Ah, wirklich, toll, sehr schön. Sehr gute Deutschkenntnisse, molto bene.
Siccome abbiamo anche una rappresentante della stampa locale, se vuole intervenire, signora.
Sì, io sono dell'idea sua, nel senso che penso che effettivamente nel risultato di Canorre, comunque ho fatto visione di questo film, ho cambiato lettera anch'io, sono andata diverse volte all'estero per i corsi di lingua, per cui ritengo che sia un
maggiore autonomia.
Ma se si apre il cervello, soprattutto sì, per la cosa più importante.
È vero.
Complimenti,
eh? È vero, è vero. Nadia, vuoi dire qualcosa, visto che tu hai fatto partire insieme a me tutto il motor, il tuo motorino d'avviamento?
No, sì, sì. Io credo appunto a queste cose, ma sono ponti che sempre abbiamo detto che creiamo altre culture e altri popoli. Anche io da giovane sono partita, ho fatto solamente 2 mesi anche io in Austria, e quindi era una ragazza presso un ospite di una famiglia, era ragazza alla pari, e quindi mi ha aperto anche a me la mente, la cultura, ma anche l'amore per l'Italia. Quindi ero ospite presso la famiglia, però quando vedevo, attraversavo il treno per Rosenheim, quindi ammiravo il verde dell'Italia, quindi apprezzavo di più l'Italia dopo, c'era molta patria. E quindi, nonostante in famiglia non sono stata bene, apprezzo di più dopo l'Italia. Però tutti devono fare, lo dico sempre anche ai miei figli, queste esperienze, basta andare fuori da casa, l'Italia, per aumentare proprio la cultura, per conoscere culture e usi e costumi diversi.
E sono convinto che tanti genitori siano loro la prima causa di questa mancanza. Perché si tengono il figlio, cocco di mamma, tanti. Perché il figlio, se lo sproni, ha tante famiglie, hanno problemi sicuramente economici.
Sì, sì, certo.
Ma tante famiglie c'è proprio la mamma, io sento, perché ho un po' di giovani, quindi sento anche i suoi compagni, che sai, dopo se succede qualcosa in giro, può succedere anche qui.
Sì, no. Sì, certo.
C'è sempre questa paura, questo timore che hai nell'esperienza di fare cose diverse, che fa crescere, altrimenti rimangono sì. Bambini. Poi arriva l'età dove inizi a confrontarti per il lavoro. Chiedono che ambizioni hai, come vuoi pianificare il tuo futuro, crollano, perché erano abituati a studiarsi a Garibaldi, prendono il liceo, va bene così.
È vero.
E invece devono imparare che il linguaggio cambia. Devi pianificare il tuo futuro, altrimenti va, non so, un'azienda va così.
Ma io penso, allora, io ho fatto una cosiddetta comparazione degli studenti che io conosco nella mia università in Germania, di Mannheim, e gli studenti qui a Firenze. E io non sono sicuro, ma io ho l'impressione che per noi, come studente tedesca, per me o anche per i miei amici di Mannheim, per noi è assolutamente chiaro che andiamo all'estero per studiare o lavorare in futuro. E naturalmente per noi, perché io non so perché, ma noi non vogliamo restare forse in Germania tutta la nostra vita, non lo so, la nostra vita, non so, ma per noi è assolutamente sicuro. Ma io ho l'impressione che sì, gli studenti italiani hanno un'altra cultura, hanno un altro background, hanno un altro fondo familiare. E io ho anche l'impressione che la famiglia, per esempio, è più grande o più importante per gli italiani in comparazione degli tedeschi. Ancora io anche in famiglia e naturalmente, ma per esempio noi siamo tutti
sparsi?
Sì. Nel Germania o all'estero, perché il mio fratello non vivono a casa mia e mio papà vivono tutti
in luoghi diversi.
Sì, e noi noi ritorniamo per esempio per la Pasqua o per Natale naturalmente insieme, ma io ho l'impressione, e questo è un tema della sociologia e io penso che questo è molto interessante, la famiglia italiana è molto chiuso, molto
molto
raccolta, chiusa,
sì, 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 sì,
protettiva.
Sì, sì, e questo ha forse grandi conseguenze alle bambini, per esempio, e a loro vita e a loro
crescita.
Loro crescita e loro pensiero. Sì, sì. E questa diventa, a mio opinione, di la cultura italiana e la cultura tedesca. Sì, sì, per noi, per esempio, io posso anche immaginare di fare un studio professionale dopo il mio laurea all'estero. Normalmente questo è normale per me, perché studiare in Germania, perché non studiare in un paese della lingua inglese, perché inglese è una... E la lingua del mondo, ma io ho l'impressione, e questo è assolutamente non negativo, io ho una positiva impressione che sì, la famiglia è qualcosa di differente in Italia, e forse sì.
Bisognerebbe lavorare sui genitori.
Io sono stato circa, sono stato ospite io e altri amici da un'amica che fece una scelta italiana, andò in Germania molto giovane, è cresciuta ed è arrivata fino a un lavoro eccezionale. Lavorava in banca, faceva gli scambi anche di contrattuali con vari stati. È cresciuta tantissimo che quando è dovuta tornare in Italia, se lei si rifiutava, aveva un numero con una spada e andava in sindacato per non pagare una follia, e ha avuto molto difficoltà a trovare lavoro. Questo è un esempio negativo di quanto magari possa essere bloccati molti. Allo stesso momento, però, quando io ero là e uscivamo con lei, ci portavamo con i suoi amici, visitavamo questi amici che quindi avevano 20 anni e anche loro, insomma, circa della età. Di 18 anni loro uscivano già allora di casa e si arrangiavano, e ti dico che si mangiava anche la tipica pannocchia presa e si mangiava quella, perché c'era quello stimolo di mi arrangio e cresco. Era una cosa che per noi, per me qua, è impossibile avere. Poi si trovavano anche in altre metà giovedì, i loro gruppo si trovavano in un determinato locale e parlavano solamente in inglese. Io ho provato con mia moglie di questa, da oggi in poi si parla inglese in casa, parlava solo lei.
Basta. Basta così.
Adesso te ne sei accorto comunque quando parli italiano.
Ma per dire che è da tempo che
e quando si dice che bisogna imparare le cose migliori, questa è una delle priorità in Europa, scambiare le buone pratiche, anzi le migliori, questo è molto importante.
Però ha detto una cosa importante: la scuola italiana è ancora arretrata, non siamo ancora a scuola frontale, e quindi invece in Germania è l'alunno che va nella scuola e va nell'aula dell'insegnante e fa quello che piace. Quindi c'è il laboratorio di grafica, c'è il laboratorio di cucina, questa Malta, adesso ha un'esperienza con la scuola. Quindi la scuola è avanti, invece noi siamo un po' arretrati come scuola e come lingua. La lingua italiana di una scuola che non è capace, hanno tagliato le ore in inglese, hanno tagliato tante ore delle lingue con la riforma Gelmini, e cosa possiamo fare? Andare all'estero, perché qua non insegnano poco. La scuola deve dare un passo in passo alla insegnante che parla. Se vado in una superiore, ripeto, non si va mai avanti, si ripete sempre quello, quindi non c'è più un discorso di comunicazione, ecco.
Sì, questo. Ma quello suo essere successo anche per la storia, per la geografia, che si ricomincia sempre da
capo. Per loro i tedeschi fanno bene l'inglese,
sì. Per moltiplicare queste occasioni di incontro per noi è possibile avere una specie di database di studenti, per esempio tedeschi, che stanno facendo Erasmus in Italia. Per cui sarebbe importante sapere in certi momenti, che ne so, per noi è una risorsa poter scambiare opinioni, confrontare esperienze. Io non ho idea, è stato merito di Claudio Rossato che ti ha contattato su Facebook, il fatto che ti sei visto.
Sì. Sì.
Perché noi non sapevamo che tu eri in Italia. Allora, la risorsa come si trova? Probabilmente esiste un elenco, una lista, un ufficio che contiene gli elenchi degli studenti stranieri che stanno facendo un'esperienza in Italia. È possibile che tu sappia accedere a questo?
Sì, teoricamente è possibile.
Magari ti informi.
Ma è una buona idea, ma... io devo dire che io sono la sola studente che è come dire in italiano, che è andata a Firenze per studiare, e io conosco solo un'altra ragazza della mia università di Mannheim che studia adesso, o che ha fatto questo periodo anche alla Università di Milano. Allora, ci sono due studenti della mia Università Germania che sono a Firenze, e io non sono sicura se, se ci sono studenti che sono andati per questo periodo in Germania alla mia Università di Mannheim. Allora, queste sono le ostacoli su cui ho parlato,
sì,
già,
sì.
Questa cosa con la lingua, perché purtroppo non ci sono molti studenti che studiano la lingua italiana in Germania, e io, questa è la mia impressione, ma io posso informarmi su questo e organizzare qualcosa, un gruppo, un email,
sì.
di tutti, dove possiamo scambiare e restare in contatto su questo scambio italiana e tedesca.
Sarebbe una bella cosa sapere, sì, che in quel periodo in Italia, a Venezia, a Padova, a Verona, ci sono,
sì,
degli studenti tedeschi, soprattutto della nostra zona, dell'Assia, dell'Essen, ma se poi fosse Zeain, tanto meglio, comunque quella,
sì,
zona di Darmstadt, e contattarli sarebbe una cosa ideale per noi.
Sì.
No, ottima idea, se riusciamo a portarla a casa.
Ok.
Ringraziamo tutti, io direi che è stata una bella occasione, mi dispiace del numero, ma sarà per un'altra volta.
Bene.
Bisogna seminare e dal poco nasce il di più, insomma, no?
Sì,
grazie,
va bene.
Grazie a tutti.